Santo ti parlerà.
Amen. Vogliamo passare la parola del Signore? Amen. Ovviamente non faccio predicare a mia moglie perché è più brava di me a predicare, mi fa fare brutta figura. Matteo capitolo 15. Matteo capitolo 15, dal versetto 32. Gloria al tuo nome, Signore. La voglio aprire la penna, eh? C'ho tanti credenti malati a Filadelfia, devo controllargli la gola. Matteo 15, è mia quella? È mia, ok. Posso predicare, quindi sta a posto. Matteo 15, 32. Dio sia lodato. Gesù, chiamate sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa folla, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Non voglio rimandarli di digiuni affinché non vengano meno per strada. I suoi discepoli gli dissero: dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare una così gran folla? Gesù chiese loro: quanti pani avete? E quelli risposero: 7 e pochi pesciolini. Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Poi prese i 7 pani e i pesci e, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli e ai discepoli alla folla. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi che avanzarono si raccolsero 7 panieri pieni. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Fin qui la parola del Signore. Amen. Quante volte ci troviamo in situazioni di deserto? Ci troviamo in situazioni di deserto e sono facili da accettare quando le situazioni del deserto ce le siamo un po' procurate noi per i nostri sbagli, le nostre scelte azzardate, la nostra irruenza, il nostro modo di essere a volte precipitosi. Ma nel caso di questa folla, questi uomini e queste donne si erano trovati in un deserto perché stavano seguendo Gesù. Che strano. La parola di Dio dice: tu mi guidi in verdeggianti pascoli verso le acque chete. Eppure questo stesso pastore che ti guida in verdeggianti pascoli è in acque chete, ti fa ritrovare in mezzo al deserto. Io non so quanti di voi hanno lasciato un 2014 alle spalle che somigli più a un deserto che a un giardino dell'Eden. Forse, se facciamo un bilancio, perché oggi è il giorno dei bilanci, come è stato già accennato, possiamo renderci conto che non è stata una grande cosa questo 2014. Però questa mattina la parola di Dio è qui, pronta per ciascuno di noi, attraverso la guida dello Spirito Santo, a spiegarci che noi possiamo avere il nostro pane nel deserto. Il pane di cui io e te abbiamo bisogno. Non sto parlando semplicemente di soldi, non sto parlando semplicemente di una busta paga che in qualche famiglia manca, sto parlando della pace di cui tutti quanti aspiriamo in famiglia, nei problemi, la sicurezza, la tranquillità, tutte quelle cose di cui abbiamo così bisogno che sembra che siamo in un luogo accaldato dove non c'è una goccia d'acqua. Questa mattina, con l'aiuto dello Spirito Santo, vedremo che Dio ha preparato il pane per ciascuno di noi, il vero pane che è disceso dal cielo, come il fratello ha accennato prima, è quel pane che veramente ci darà qualcosa. Ma il Signore, attraverso la sua parola questa mattina, vorrà farci vedere anche la nostra responsabilità, ciò che noi dobbiamo fare per ricevere. Perché non sempre arriva la manna e tu la trovi già nella tua ventola, sulla tua tavola. C'è qualcosa che tu ed io quest'anno dovremmo fare per fare in modo che Dio ci provvede il suo pane che discende dal cielo. La prima cosa che io e te dobbiamo fare la troviamo scritta nel versetto 32. Versetto 32 dice così: Gesù, chiamati i discepoli, disse loro: io ho pietà di questa folla, perché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni affinché non vengano meno per strada. La prima cosa che io e te dobbiamo realizzare è questa: Dio ama prendersi cura di te. Dio ama prendersi cura di te molto più di quanto tu gridi a Lui. Egli già sa ciò di cui hai bisogno. Gesù chiamò i discepoli. Non furono i discepoli che andarono a Gesù, lo tirarono per la veste, che disse: guarda Signore, che qua non c'è da mangiare, che dobbiamo fare? Gesù guardò la folla e vide la loro necessità. E come allora, anche oggi, Lui sa che io e te siamo impegnati in un cammino. La nostra vita spirituale è un cammino, è uno sviluppo, un andare avanti, finché non raggiungeremo il Re dei Re, il Signore dei Signori. Ma Lui ha questo desiderio. Egli vuole che tu ed io non veniamo meno per strada. Tu potresti perdere le forze, io potrei perdere le forze. Io e te potremmo essere scoraggiati, abbattuti, afflitti, ma io ho pietà di loro. Realizza che Dio ama prendersi cura di te. Realizza che Egli ha un piano meraviglioso per la tua vita. Egli vede ogni bisogno e ha promesso di prendersene cura. Osservate i corvi, eh? Non seminano, non mietono, non hanno dispensa, né granai, né frigorifero. Eppure Dio li nutre. E quanto voi valete più degli uccelli? Giacobbe era in un momento in cui dovette lasciare la sua famiglia anche per i suoi errori, sentirsi abbandonato, ma lì in quel deserto, dove l'unico cuscino, l'unico guanciale che poteva ritrovarsi era una dura pietra, Dio gli fece una promessa che stamattina Dio fa a me e fa a ciascuno di voi. Io sono con te, io ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Amen. Vi ha fatto delle promesse di Dio nel 2014. Amen. Ve le ha fatte? Dio è fedele. Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento. Dio non lascia le cose a metà. Dio non lascia le cose non fatte. Dio porterà a termine ciò che ha cominciato nel tuo cuore, fratello. Ciò che ha cominciato nel tuo cuore, sorella. Ed egli sa qual è il tuo bisogno. Se sappiamo davvero, se ne facciamo una certezza che Dio ama prendersi cura di me, della mia casa, della mia famiglia, della mia chiesa, dei miei cari lontano, allora cominceremo a avere il pane nel deserto. Egli è il pane nel deserto. I vostri padri mangiarono la manna che è scesa dal cielo, ma io sono il pane che è disceso dal cielo. E lui vuole saziare la tua vita spirituale quest'anno. Amico mio, se sei per le prime volte qui in mezzo di noi, tu hai bisogno di un pane spirituale prima di un pane materiale. Hai bisogno che Dio possa saziare la sete e la fame che hai in te. Quella cosa che ti fa andare avanti insoddisfatto. Tu ti alzi la mattina e non sai che ti manca. Vai avanti. Magari non ti manca niente materialmente, ma il pane vero che sazierà la tua vita ti darà quella forza. Quella realizzazione si chiama Gesù. Ed è quel pane che tu quest'anno, o anche in questo stesso momento, puoi ricevere se realizzi che Egli ama prendersi cura di te. Amen. Una seconda cosa che devi fare, questa è la cosa un po' più pesante. La troviamo al versetto 34. Al versetto 34, a un certo punto, c'è scritto così. Gesù chiese, quanti pani avete? Se tu vuoi ricevere qualcosa da parte di Dio, devi fare un inventario sincero. Sai cos'è l'inventario? Chissà se qua anche a Perugia fanno così, ma dalle nostre parti ogni tanto a fine anno chiudono i negozi, c'è scritto chiuso per inventario. No? Si fa così? Che significa? Poveracci quelli che lavorano, vuol dire che devono stare fino alle 3 di notte a contare quello che c'è in deposito e quello che è avanzato per vedere se poi la contabilità si trova. Ma spiritualmente, se tu vuoi ricevere del pane che scende dal cielo, devi fare l'inventario di ciò che ti manca e devi riconoscere ciò che ti manca. Dio dice, che cos'hai? E molto spesso, come il fratello ha pregato, quando noi andiamo davanti a Dio, diciamo più quello che non abbiamo. Signore, io non ho questo. In questo caso, i discepoli potevano anche dire, non abbiamo niente. 7.000 persone, non abbiamo proprio niente. E invece no. Quel poco che ebbero, quel poco che avevano, lo misero davanti a Dio. Ma furono sinceri. Dio vuole che tu ed io siamo sinceri davanti alla sua presenza. Sapete perché dobbiamo essere sinceri? Perché lui sa ogni cosa. E che cosa gli nascondiamo a Dio? Dio sa dove falliamo, dove sbagliamo. Dio sa dove siamo efficaci, dove siamo efficienti. Dio sa i nostri difetti, ma sa anche i nostri pregi. Dobbiamo essere sinceri davanti alla sua presenza. È una questione di onestà davanti a Dio, riconoscere noi stessi e quello che siamo e quello che non siamo. Quando ci fu una grande carestia, Elia fu mandato a casa di una vedova. E quella casa, questa vedova non aveva assolutamente nulla, ma la vedova gli disse, Elia, che cos'hai in casa? Quella vedova rispose, ho solo un pugno di farina e un vaso e un po' d'olio in un vasetto ed ecco, la mangeremo e poi morremo. In quella casa non mancò più il pane, non mancò più l'olio, perché quella donna quel poco che aveva lo mise a disposizione del maestro. che cosa hai tu? Cosa sai fare per Gesù? Cosa puoi mettere a disposizione del popolo di Dio, della casa di Dio? Non pensare che non sai fare niente, seppur sapessi solamente sorridere. Il tuo sorriso accoglierebbe tanti che entrano da quella porta. Ma io non so predicare, io non so cantare. Tu sai condividere il tuo cuore, sai cucinare la pasta? Fai la pasta per il Signore. Ogni cosa che tu puoi fare puoi metterlo nelle mani di Dio e Dio lo moltiplicherà. Fai crescere per fede ciò che a te sembra impossibile. Mettilo nelle tue mani, nelle sue mani, perché la fede è certezza, di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Se tu ed io riconosciamo le nostre mancanze e le mettiamo davanti a Dio, perché non basta riconoscere le mancanze, perché a volte le nostre mancanze diventano un senso di colpa. Siccome tu riconosci che sei mancante in questa cosa, dici allora io non sono capace e quindi mi tiro indietro. Ma se la tua mancanza la metti davanti a Lui, Egli la benedirà e la arricchirà e la utilizzerà per la sua gloria. Se riconosciamo le nostre mancanze, avremo il nostro pane nel deserto. Voglio essere benedetto, amen. Amen. Vogliamo essere benedetti quest'anno. Amen. Allora dobbiamo, terzo punto, prepararci per la benedizione. Eh sì, devi prepararti per la benedizione. Non puoi aspettarti che la benedizione sia qualcosa che come cammini per strada ti cade in testa. Tu e io dobbiamo essere preparati per ciò che Dio ti sta dando, ciò che ti vuol dare. C'è bisogno che tu e io dimostriamo al Signore che abbiamo fiducia che qualcosa di buono sta arrivando. Ed è così. Dio vede il tuo atteggiamento, Dio ascolta le tue parole, Dio ascolta i tuoi discorsi. Quando qualcuno ti dice come va? Oh. Non va tanto bene, ma Dio mi benedirà. Quando qualcuno ti chiede come va, rispondi io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ed è Lui che ti dà la forza. Devi prepararti per la benedizione. Non possiamo aspettarci una benedizione all'improvviso. Come va? Non lo so, oggi camminavo mi è successa una benedizione. Mentre mi facevo la barba il Signore mi ha benedetto. La benedizione viene dopo una preparazione del tuo e del mio cuore. Dopo una preparazione del mio e del tuo atteggiamento. Perché? Perché Gesù disse, cominciate a farli sedere. E allora dovettero prepararsi. Non poteva Gesù moltiplicare il pane così e darli... No. Dovettero sedersi in gruppo. E chi si sedette in gruppo in quel giorno sapeva che qualcosa stava per succedere. Non ti siedi per terra, ma perché? Che ci dobbiamo fare? Perché ci state contando per farci sedere? Il maestro l'ha detto. Allora se il maestro te lo dice qualcosa sta per succedere. Preparati per la tua benedizione. È raccontato nella parola di Dio che in un breve periodo in cui il popolo di Israele e il popolo di Giuda andò d'accordo giusto per fare una guerra, si ritrovarono contro i Moabiti in una valle completamente asciutta. E lì, in qualche modo, riuscirono a consultare il profeta Eliseo. E secondo Re 3,16 è raccontato che disse Eliseo a questi re, a Jeoram e Josafat, così parla il Signore, fate in questa valle delle fosse. Infatti, così dice il Signore, voi non vedrete vento, non vedrete pioggia, e tuttavia questa valle si riempirà d'acqua. Berrete voi, il vostro bestiame, e le vostre bestie da soma. E se questo è ancora poco, agli occhi del Signore, perché Egli vi darà anche Moab nelle vostre mani. Cosa voglio dire stamattina? Dovettero farsi delle fosse. Non poteva il Signore far scendere tanta acqua da mentre gli elmi e riempirli d'acqua e bere l'oro e gli animali? Dio vuole spesso e volentieri che tu e Dio collaboriamo nei miracoli. Egli vuole la tua collaborazione perché vuole coinvolgerti nella sua opera. Egli vuole che tu scavi la fossa. E dopo che la fossa sarà scavata, Lui la riempirà d'acqua. Ma c'è qualcosa che devi fare anche tu. A volte trascorriamo le nostre giornate, le nostre settimane, i nostri mesi. Signore fai qualcosa, Signore fai qualcosa, Signore fai qualcosa. E andiamo sempre... E tu, non è successo ancora niente, ma tu cosa hai fatto? Cosa stai facendo? Stai preparando il tuo cuore, stai preparando la tua casa, stai preparando l'atmosfera che si respira in casa tua per ricevere un miracolo da parte di Dio. Molto spesso Dio ha operato in questo modo. Molto spesso, quando Eliseo andò da un'altra vedova, e questa vedova era senza niente a casa, Eliseo disse, vai, raccogli i vasi dai tuoi vicini e portali, e poi col tuo vasettino riempili d'olio. E finché ci furono vasi, l'olio non smise. Ci dovevano essere dei vasi che entravano e l'olio che scendeva, e finché l'ultimo vaso non fu portato in quella casa, l'olio non smise di scendere. Ma ci fu collaborazione. Porta il vaso, mettilo dentro. Dio vuole che tu prendi il tuo vaso, il tuo cuore, lo porti davanti a Lui e Lui lo riempirà di Spirito Santo. Vi ricordate di Naaman il Siro? Tuffati 7 volte nel Giordano, dopodiché sarai guarito. E guardate, quando Naaman si tuffò 7 volte nel Giordano, non è che si tuffò la prima volta e va già meglio. Seconda volta, sto guarendo. Allora, più volte si tuffava e meglio, più guariva, no? Perché quell'acqua era l'acqua bellissima, lo sapete? L'acqua che c'era nel Giordano era l'acqua di Fiuggi. Naaman non fu guarito finché non si tuffò 7 volte. C'è bisogno di un'azione, di un gesto, di una dimostrazione che tu hai fiducia nel piano che Dio ha preparato per te e per la mia vita. Seminate secondo giustizia, c'è scritto in Osea. Farete una raccolta di misericordia, dissodatevi un campo nuovo, perché è il tempo di cercare il Signore, finché Egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Seminate, dissodate, che lo fa il Signore? Facciamo noi. Non poté esserci vino alle nozze di Cana finché i vasi non furono riempiti di acqua. Siamo pronti a collaborare con Dio? Se non siamo pronti a ricevere le benedizioni, non avremo il pane che scende dal cielo. Si racconta una storia, forse la conoscerete. C'era un momento di siccità, un periodo molto secco, non pioveva, e non c'era modo di avere acqua nelle campagne, e tutti i contadini andavano in chiesa per pregare il Signore affinché facesse piovere. Andavano in chiesa, e la bambina, piccola bambina, a proposito di diventare una piccola bambina, papà, ma perché stiamo andando più spesso in chiesa in questi giorni? E papà disse, sai, stiamo pregando il Signore perché non piove, i pozzi sono asciutti, e se non avremo acqua perderemo tutto il raccolto, come faremo a vivere? Ma andiamo in chiesa quindi a pregare che deve piovere? Sì, sì, sì. Mentre uscivano di casa il papà, la bambina, la mamma, la bambina tornò indietro. Dove stai andando? Papà, vado a prendere l'ombrello. Hai preso l'ombrello? Avete preso l'ombrello stamattina? A volte devi dimostrare a Dio che prendi l'ombrello. Se tu credi che Dio farà piovere nella tua vita, c'è bisogno che apri l'ombrello. Signore, io sono pronto. Signore, io mi sono seduto. Ora tocca a te. Ora tocca a te darmi il pane nel deserto di cui io e te abbiamo bisogno. Al versetto 36 c'è narrato che a un certo punto questi pane e questi pesci, invece di essere nascosti, furono portati a Gesù. Contro ogni logica. I 2 centesimi che aveva in tasca li mise nell'offerta. Anche se i 2 centesimi non può essere niente, tante spese, no? Li portare davanti a Gesù, davanti a Lui. E il quarto consiglio che la parola di Dio ti dà stamattina, se vuoi ricevere il pane che scende dal cielo, è fai ciò che Gesù ti dice, soprattutto quando non ti sembra logico. Fai ciò che Gesù ti dice, soprattutto quando non ti sembra logico. Dove finisce la logica? Comincia Gesù. Gesù non ha fatto mai cose logiche. Ogni cosa che Gesù faceva, ma che sto facendo? Ogni cosa che Gesù faceva meravigliava i suoi discepoli, meravigliava gli insegnanti del suo tempo, meravigliava il popolo, perché Gesù andava oltre gli schemi, oltre ciò che è preconfessionato. Ma tu fai ciò che Dio ti dice di fare, anche se non ti sembra logico, perché Dio, dice nella sua parola, ha scelto le cose pazze, folli, assurde, illogiche del mondo per svergognare i sapienti. Ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e disprezzate, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Perché? Perché nessuno si avanti davanti a Dio. affinché tu e Dio non dica: come sono bravo, hai visto cosa ho fatto? Sono stato io. C'era un bastone, un piccolo bastone. Sapete, qualche anno fa siamo andati a una mostra sugli egiziani a Reggio Calabria, e c'erano tante cose esposte. A un certo punto, mentre stavamo nelle vetrine, c'erano dei bastoni secchi buttati lì, che con lo sguardo manco l'ho visto. Bastone, avete messo un bastone? Ma no, quello che si va a prendere i funghi, perché quello è bello, pitturato, col manico. Insignificante. C'era scritto scettro del comando. L'ho guardato, chiamato mia moglie e ho detto: ma guarda là, cos'è questo? Io ho pensato a un bastone secco, e Dio disse a Mosè: stendi il tuo bastone e apri il Mar Rosso. Se Mosè avesse guardato il bastone, avrebbe detto: che è sto coso? Uno si prende una bacchetta magica, sai, bella, decorata, eh? Come magari i magi al tempo degli egiziani avevano tanti bei bastoni decorati, brillanti, oro. Ma Dio aveva scelto quella cosa pazza per aprire il Mar Rosso. Dio aveva scelto una mascella d'asino che nelle mani di Sansone avrebbe sconfitto un esercito di filistei. Dio aveva scelto una sola pietra tra cinque per abbattere un gigante. Non sottovalutare ciò che Dio ti mette nelle mani. E fai ciò che Dio ti dice di fare, soprattutto quando ti sembra assurdo. Perché nell'assurdità dimostrerai la tua fede. Nell'assurdità dimostrerai la fiducia non in quello che vedi, non in quello che valuti, non in quello che sembra, ma in ciò che Dio può fare con ciò che ti mette nelle mani. Se siamo obbedienti, avremo il pane che è disceso dal cielo. Ho finito, è quasi finito. Non vi preoccupate, non facciamo le cinque. L'ultima cosa che devi fare, e questa qua è la cosa più importante: ricevi l'abbondanza della benedizione di Dio. Ricevi l'abbondanza. La vuoi ricevere l'abbondanza? Amen. Sono ancora lì. Devi ricevere l'abbondanza. Quando Dio ti benedice, non fa mai le cose contate. Egli ti dà una misura scossa, pigiata, traboccante. Gesù disse: chi crede in me, una fontanella gli uscirà dal petto. Dice così? Non dice così. A Perugia non dice così. Un fiume d'acqua viva. Neanche un fiume. Fiumi. La mia Bibbia non è aggiornata. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. Dio non fa mai le cose con misura. Dio è esagerato. Quando Dio decide di benedirvi, vi benedirà e vi benedirà se voi siete pronti, preparati, attenti, fedeli, al di là delle vostre stesse aspettative. Chi avrebbe mai pensato che oggi io sarei stato qui? C'è Maria che mi conosce, eh? Da tanti anni, dietro un banco, sono andato in chiesa, tanti anni fa. Dio ha preso le cose che non sono per farle diventare quello che sono. Dio ti prende, ti cambia, ti trasforma e ti benedice in modo abbondante. Da sette pani, sette ceste piene. Questo è il Dio che io conosco. Nulla manca a quelli che temono il Signore. Dio supplerà magnificamente a ogni vostra necessità in Cristo Gesù. Questo è il Dio che io conosco. E questo è il Dio che vuole farsi conoscere da te ancora in questa mattina. È il Dio che vuole entrare nelle vostre case, se ve lo portate a casa quando il culto è finito. Se lo farete sedere a tavola con voi, se gli darete quello poco che avete, se gli dimostrerete che avete fiducia in Lui, portate le decime alla casa del Signore, perché vi sia cibo nella mia casa, c'è scritto in Malachia. Per mettermi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, vedrete se io non vi apro le caterate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia posto dove riporla. Il segreto dell'abbondanza del pane spirituale, non intendo solamente in modo materiale, perché se avessimo sperato nel Signore solamente in questa vita, saremmo i più miseri di questo mondo. Il segreto dell'abbondanza spirituale nella tua vita sta nell'accettare il pane che è disceso dal cielo, che si chiama Cristo Gesù, benedetto in eterno. Ci alziamo in piedi e ringraziamo il Signore. Gloria.